Laudetur Jesus Christus. Lunedì 17 giugno, primo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana, la preghiera del Papa per la pace nei paesi più colpiti dai conflitti, in particolare la Repubblica Democratica del Congo. I cristiani uccisi sono martiri, ha detto Francesco. Salvaguardare l'integrità territoriale, questa è la conclusione della conferenza di pace per l'Ucraina in Svizzera, a cui ha partecipato anche il cardinale Parolin. Gaza, frizioni tra esercito israeliano e governo, i militari annunciano una pausa nei combattimenti contro il volere del premier Netanyahu. Le 8:45 secondi, un cordiale saluto a voi tutti da Giancarlo Lavella. Nuovo forte appello del Papa ieri all'Angelus Domenicale contro tutte le guerre. La preghiera di Francesco è andata all'Ucraina, alla Terra Santa, al Sudan, al Myanmar e in particolare il pontefice si è appellato alle autorità della Repubblica Democratica del Congo e alla comunità internazionale perché fermino scontri e massacri compiuti nella parte orientale del paese, soprattutto nel nord Kivu, e per salvaguardare la vita dei civili. Il servizio di Alessandro Di Bussolo.
Tra le vittime molti sono cristiani uccisi in odium fidei, sono martiri. Il loro sacrificio è un seme che germoglia e porta frutto e ci insegna a testimoniare il Vangelo con coraggio e coerenza.
Il Papa invita poi a non smettere di pregare per la pace.
Nella martoriata Ucraina, in Terra Santa, in Sudan, Myanmar e dovunque si soffre per la guerra.
Poco prima Francesco aveva ricordato che ieri a Cracovia, in una cerimonia presieduta dal cardinale Marcello Semeraro, prefetto del Dicastero delle Cause dei Santi, è stato beatificato Michele Rapax, sacerdote e martire.
Pastore secondo il cuore di Cristo, fedele e generoso testimone del Vangelo che ha sperimentato sia la persecuzione nazista sia quella sovietica e ha risposto con il dono della vita. Un applauso al nuovo beato.
E ieri si è chiuso in Svizzera il vertice per la pace in Ucraina, dove spicca l'intervento della Santa Sede. L'unico strumento per raggiungere una pace stabile e giusta è il dialogo tra tutte le parti coinvolte, ha detto il segretario di Stato Vaticano, cardinale Parolin, nel suo intervento al summit. Il proporato ha confermato la vicinanza del Papa al tormentato popolo ucraino e il suo costante impegno a favore della pace. Intanto la maggioranza dei paesi partecipanti ha sottoscritto il documento finale che sancisce il diritto di sovranità territoriale di tutti gli stati, ma a pesare ci sono state importanti defezioni, assenti Cina e Russia, ma ad un prossimo vertice potrebbe essere invitato il presidente russo Putin. I particolari da Paola Simonetti.
La difesa di indipendenza, sovranità e integrità territoriale è un diritto inalienabile dell'Ucraina, come di tutti gli stati, ma solo il dialogo può fermare la guerra. Questa è l'ossatura portante del comunicato finale del vertice che si è chiuso ieri a Lucerna, sottoscritto dalla maggioranza dei 92 paesi partecipanti. La parola pace, dunque, compare nelle parole di alcuni leader mondiali, ma il risultato del summit fa i conti con la rinuncia alla firma di 12 nazioni, fra cui India, Indonesia, Brasile e Messico. Assente la Cina, mentre la Russia non era stata invitata. Il documento conclusivo si è poi concentrato su tre aree di interesse comune sulle quali lavorare per circoscrivere la guerra in Europa: la sicurezza nucleare, quella alimentare e il capitolo dei prigionieri, inclusi i bambini ucraini rapiti e deportati dai russi. Ottimista il presidente ucraino Zelensky, che vede come un successo l'unione su questioni cruciali di oltre 80 paesi.
Ci spostiamo in Medio Oriente. L'esercito di Israele ha annunciato ieri una pausa tattica dai combattimenti per agevolare l'ingresso degli aiuti umanitari nella striscia di Gaza. Lo stop sarà limitato ad un'area geografica, ad un lasso di tempo ben precisi. Contrario alla decisione dei militari, il premier Netanyahu, ci riferisce Silvia Giovanrosa.
Dalle 8 del mattino alle 19 si fermeranno le armi nella zona sud di Gaza, più precisamente nel passaggio che va dal valico di Kerem Shalom alla Salah al-Din Road, il percorso attraverso il quale transitano sostanzialmente tutti gli aiuti umanitari. Una lunga striscia di strada spesso bombardata, dove negli ultimi mesi ha molto rallentato il passaggio dei camion a causa dei combattimenti. L'esercito ha deciso in maniera inaspettata di aprire questo corridoio. La pausa tattica non ha nulla a che vedere con l'ipotesi ipotesi di tregua, che viaggia ovviamente su altri tipi di canali diplomatici e politici e che per il momento è in fase di stallo. Il Programma Alimentare Mondiale delle Nazioni Unite ha avvertito che la parte meridionale della Striscia di Gaza potrebbe presto raggiungere gli stessi livelli di fame riscontrati nella parte nord, dove al momento la situazione sta leggermente progredendo in senso positivo. Immediata la reazione contraria del premier israeliano Benjamin Netanyahu, che avrebbe dichiarato: abbiamo un paese con un esercito e non un esercito con un paese.
E al recente vertice G7 si è parlato del conflitto tra Israele e Hamas, ancora in piedi la difficile trattativa per la tregua a Gaza, con rischio però di un allargamento del conflitto al Libano. Marco Guerra ne ha parlato con il direttore di Limes, Lucio Caracciolo.
Da molto tempo gli israeliani hanno annunciato l'intenzione di scatenare un'offensiva in Libano per ridurre la minaccia di Hezbollah. Credo che questo rischio sia abbastanza concreto e che questa possibile guerra ulteriore possa effettivamente avvenire.
Dal G7 è uscito un sostegno al piano Biden per la tregua a Gaza. Le cose però si complicano con Hamas, che fa sapere che non ha idea di quanti ostaggi siano ancora vivi. O resta tutto in stallo?
Credo che da una parte e dall'altra si cerchino dei pretesti per non finire la guerra. In ogni caso Israele, Netanyahu, ma comunque questo governo israeliano, non può accettare una tregua che significhi avvio della pace, perché hanno detto e insistono a dire che questa guerra deve finire con la fine di Hamas.
Andiamo negli Stati Uniti. Gli incendi continuano a divampare in California, più di 6.000 gli ettari distrutti dalle fiamme che hanno attaccato un'area a nord-ovest di Los Angeles. Gli esperti parlano di una stagione allarmante per tutta la costa ovest degli Stati Uniti. Questo è solo un'anteprima di quello che avverrà in futuro, ha detto Daniel Svein, studioso di cambiamenti climatici all'Università di California. E cambiamo argomento. Marce per la vita si sono svolte ieri nella capitale Varsavia e in numerose altre città della Polonia. In tutte le chiese del paese è stato letto il messaggio della conferenza episcopale polacca sulle motivazioni dell'iniziativa. Ce ne parla Stefania Ferretti.
In Polonia una domenica in marcia per esprimere l'opposizione alle azioni volte a minare i diritti alla vita dal concepimento alla fine naturale. Le manifestazioni, con migliaia di partecipanti, denunciano i 4 progetti in corso al Parlamento, che estendono la liceità dell'aborto anche alla 12ª settimana di vita del nascituro. A Varsavia la manifestazione è stata accompagnata dal suono della campana per ricordare la voce dei non nati. Le marce per la vita e la famiglia si sono svolte sotto il patrocinio della conferenza episcopale polacca. Nel messaggio letto nelle chiese, i vescovi polacchi hanno sottolineato che la vita, come valore supremo di ogni essere umano, è un bene fondamentale superiore alla libertà individuale degli altri. Pertanto nessuno, in nome della libertà personale, ha il diritto di decidere della vita di un'altra persona, e tale va considerato anche il concepito.
In chiusura torniamo all'Angelus di ieri. Nella catechesi, commentando il Vangelo di Marco, il Papa ha chiesto ai fedeli di diffondere il seme della parola di Dio e di coltivare l'attesa fiduciosa che esso porti frutto, anche dove il terreno è ostile e i risultati non immediati, seguendo l'esempio di Cristo che non smette di accompagnarci. Il servizio di Cecilia Seppia.
Seminare con fiducia e poi attendere con pazienza che quel seme buchi il terreno, germogli e porti frutto. È un processo faticoso per l'uomo, un atteggiamento che quasi contraddice la natura umana, incline al tutto e subito, persino quando si tratta di evangelizzare. Ma il Papa, dalla finestra dell'Angelus, invita i fedeli a metterlo in pratica, imitando la saggezza del contadino che, dopo aver preparato bene la terra, continua a curare le zolle. Egli sa, afferma Francesco, che sottoterra il miracolo è già in atto, nonostante in superficie non si veda nulla. Lo stesso accade per il regno di Dio. Il Signore semina in noi la sua parola, mette semi buoni, abbondanti, e poi attende senza mai smettere di accompagnarci. Si prende cura di noi con la fiducia di un padre, perché vuole che nel suo campo nulla vada perduto.
Il Signore ci dà un esempio, insegna anche a noi a seminare fiduciosamente il Vangelo là dove siamo e poi ad attendere senza scoraggiarci e senza smettere di sostenerci e aiutarci a vicenda, anche là dove, nonostante gli sforzi, ci sembra di non vedere risultati immediati.
Ci fermiamo qui, è tutto per ora. Vi ricordiamo anche le nostre app Radio Vaticana e Vatican News, dove potete riascoltarci. Da Alberto Giovannetti in regia, da Giancarlo Lavella, grazie a voi tutti per l'attenzione. Tra poco c'è il buongiorno di Radio Vaticana con voi, mentre l'informazione torna alle ore 9.